ci sono squadre dove a giocare sono i proprietari.
Sì, sono le cooperative, nate dall'unione di persone che diventano imprenditori di se stessi per migliorare la comunità.
E Confcooperative le tutela tutte.
Contatta la sede più vicina.
Confcooperative.it.
E benvenuti due di denari, come Azza e la Rosciani. E voi che siete? Meglio del TG. Dicete un po' che ci avete da di.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Mauro, buongiorno.
Buongiorno Deborah. Lo so. Ho già capito.
Lo sai.
Ho già capito. Cosa ha fatto
l'antitrust? Perché tu sei un ragazzo intelligente.
No, è che oramai Wagner per noi, ma io vorrei chiedere anche scusa insomma a Wagner, ma oramai per noi Wagner è un tutt'uno con l'antitrust, quindi non so, dici subito che cosa ha fatto oggi l'antitrust, che così
esatto,
ci togliamo il pensiero.
Esatto, dobbiamo proprio dire oggi. Perché già ieri abbiamo parlato a lungo per l'iniziativa presa nei confronti di Ticket One. Oggi invece tocca a Enel Energia, SEN, Servizio Elettrico Nazionale, e Eni Gas e Luce, a cui nel complesso sono state inflitte sanzioni per 12,5 milioni di euro. E quindi non una multina, così
però,
tanto per dire, ma un importo abbastanza sostanzioso. Allora, qual è l'ultima iniziativa dell'antitrust? Comunicata proprio questa mattina e rispetto alla quale poi ci sono già stati molti commenti positivi, lo possiamo immaginare, da parte di tutte le associazioni dei consumatori. Nella sostanza, queste tre società non avrebbero rispettato quanto previsto dalla legge di bilancio del 2018, che aveva introdotto la possibilità per i consumatori, è una questione tecnica ma la renderemo comprensibile per i nostri ascoltatori, appunto questa legge di bilancio aveva introdotto la possibilità per i consumatori di eccepire la prescrizione biennale dei crediti vantati dagli operatori del settore energetico in relazione ai consumi di luce e gas pluriennali fatturati tardi. E quindi che cosa significa, Mauro? Se oggi una di queste tre società ti manda una bolletta, ti recapita una bolletta nella quale ti dice ti addebito questa fatturazione di questo importo per dei consumi fatti, non lo so, nel 2018, tu puoi dire eh no, ti sei ricordato tardi di fatturarmelo, perché oltre i due anni indietro non puoi andare. Io l'ho molto banalizzata, ma nella sostanza la prescrizione indica questo. Quindi l'antitrust ha multato queste tre società, inflitto questa sanzione da 12 milioni e mezzo di euro, proprio per, dopo aver accertato l'ingiustificato rigetto delle istanze di prescrizione biennale presentate dagli utenti a causa della tardiva fatturazione di consumi di luce e gas in assenza, recita proprio l'antitrust, di elementi idonei a dimostrare che il ritardo fosse dovuto alla responsabilità dei consumatori. Spero di essere stata chiara nella sostanza, ma ci sono le associazioni dei consumatori che in realtà, oltre chiaramente a commentare positivamente la nuova iniziativa dell'antitrust, dicono anche però adesso quello che loro stanno addebitando, pur non avendo più il diritto di farlo, devono rimborsarlo automaticamente ai consumatori. In realtà l'antitrust, proprio stamattina, perché li abbiamo interpellati telefonicamente per farci spiegare la situazione, ci ha anche detto che in realtà il cliente che vuole contestare la bolletta che arriva deve eccepire la prescrizione. Quindi è una questione un pochino complicata che speriamo venga risolta. Mi hanno anche detto, Mauro, che le società sono disponibili a chiarire una volta per tutte la vicenda. Unione Nazionale Consumatori parla di una lunga battaglia e di una vittoria che le associazioni dei consumatori possono dire di aver raggiunto. Ma ci sono anche le risposte delle società, forse
certo,
di una, no? Giusto, Mauro?
Sì, subito è arrivata la risposta di Enel in realtà. Allora, a questa vicenda di non applicazione della prescrizione, così come hai spiegato, appunto prescrizione biennale, quindi oltre i due anni non mi puoi più chiedere nulla, Enel dice no, noi abbiamo agito in pieno rispetto della normativa. Perché? Perché, dice Enel, le società hanno sempre riconosciuto il diritto dei consumatori a ottenere la prescrizione delle fatture. Quindi Enel si riserva, rispetto alla multa che è stata irrogata dall'antitrust, di adire ogni azione legale a propria tutela, confidando di poter dimostrare la piena legittimità e correttezza del proprio operato nelle successive fasi di giudizio. Enel poi ritiene che l'interpretazione e l'applicazione delle norme, cioè questa norma della prescrizione biennale, così come definite dall'autorità nel corso della sua istruttoria, rischi di attribuire alla nuova disciplina una efficacia retroattiva o addirittura, dice Enel, in contrasto con i principi costituzionali. Qui il punto poi è anche, mi pare di capire, Deborah, che spesso le società dicono: ma noi verremmo anche a segnalarvi il dovuto, quanto ci dovete, ma poi non vi troviamo in casa.
Esatto, bravo. E allora chiariamo proprio questo aspetto.
Non riusciamo, per così dire, a informarvi che dovete pagare queste bollette. In realtà qui l'argomento andrebbe un po' decifrato, vedremo. A questo punto mi viene da dire deciderà il giudice, perché molto, come sappiamo, è oramai di telelettura, quindi di lettura a distanza dei contatori, perciò forse tutto questo accesso presso le case, presso le abitazioni, non è così essenziale per quanto riguarda l'applicazione della prescrizione. Poi vedremo se c'è anche proprio un problema di interpretazione, di decorrenza della norma, che è quello che mi par di capire nel contesto. Dice sì, va bene per il futuro, ma poi per quanto riguarda gli anni precedenti noi andiamo avanti. E quindi vedremo un po' cosa decideranno i giudici. Immagino che subito Enel farà un ricorso al TAR e poi non credo, sai Deborah, che questa vicenda si concluderà proprio questa mattina, andrà avanti per un po'.
Io ti sfido ad un'altra cosa: si aprano le scommesse sulla società che verrà sanzionata domani. A questo punto chissà cosa bolle in pentola oggi pomeriggio nell'attività appunto dell'antitrust. Siamo veramente molto curiosi e soprattutto guardiamo con curiosità questo grande attivismo che era già evidente per il 2020, già stato evidente lo scorso anno, ma devo dire che questo 2021 si è aperto per questa autorità con il botto. Bene, ma i temi di oggi, visto che è mercoledì, Mauro, afferiscono all'argomento lavoro, e quindi che cosa abbiamo preparato per i nostri ascoltatori?
Un doppio ghiotto appuntamento, mi viene da dire, perché inizialmente faremo un breve excursus sul tema dei lavoratori con disabilità, obblighi delle imprese, diritti di questi lavoratori, delle persone con disabilità, anche perché, sai Deborah, in questa fase di pandemia, di Covid, di smart working, eccetera, questi lavoratori, queste lavoratrici spesso sono quelli più esposti, più sacrificati talvolta.
Sì.
Ma il, diciamo così, il piatto forte della puntata di oggi, dopo i mercati, sarà dedicato proprio al lavoro ai tempi del Covid, verrebbe da dire. Cioè, avrai sicuramente letto, avranno sicuramente sentito i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, il tema del mi devo vaccinare sì o no, è un obbligo o non è un obbligo, ma se non lo faccio rispetto al mio lavoro che cosa mi succede? E poi ancora, ma se adesso la classe di mio figlio viene messa in quarantena, ho ancora diritto allo smart working oppure no? E così via, insomma, tutta una serie di domande che cercheremo di chiarire con un esperto, con un altro esperto, sempre qui a Radio 24, un amico, mi viene da dire, di queste tematiche.
È vero.
Tutto ciò 800 24 00 24,
il numero verde se volete intervenire in diretta, 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi. Io direi che possiamo invitare anche i nostri ascoltatori a raccontarci se hanno ricevuto una bolletta con richieste di importi molto arretrati nel tempo, cosa intendono fare, se effettivamente si ritrovano un po' ad essere anche i protagonisti della vicenda dalla quale siamo partiti questa mattina. E molti i messaggi che ci sono arrivati anche ieri per l'altra grande vicenda che abbiamo commentato, e cioè tentativi di truffe bancarie, e sono appunto questi tentativi dei quali parliamo come prima notizia nel nostro giornale Radio del Risparmio.
Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa.
Allora, attenti, attenti, lo ricordiamo innanzitutto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici, attenti agli SMS che potreste ricevere da Banca Intesa, sia che voi siate correntisti sia che non lo siate. Sono dei tentativi di truffa. La truffa, l'abbiamo detto ieri, e molti ci hanno scritto per dire sì, è successo anche a me, è arrivato anche a me. La truffa funziona più o meno così: arriva un SMS che dice stanno cercando di accedere al tuo conto, contatta, mettiti in contatto. Poi in realtà però arriva subito anche una telefonata di un presunto operatore, di un sedicente operatore di Banca Intesa, che dice sostanzialmente che avviene questo accesso, sta avvenendo questo accesso da parte di terzi, e quindi in qualche modo riesce a carpire i nostri codici di riferimento. Allora, attenzione, non rispondete, non cliccate, non fate click sui link che vi possono arrivare negli SMS o nelle email. Rispetto a tutto questo che vi abbiamo raccontato ieri e che ci piace ripetervi come ammonimento, come avvertimento, Deborah, la banca però ha risposto, è intervenuta, ci ha scritto.
Esatto, esattamente, perché ieri abbiamo interpellato un'associazione dei consumatori, Adico, che sta seguendo moltissime persone che sono rimaste vittime di questa vicenda, e Adico ha attribuito alla banca una responsabilità, cioè quella di non aver controllato di questa possibile baco, questa falla che avrebbe nei suoi sistemi informatici. E allora Intesa replica in questa maniera: noi siamo dispiaciuti rispetto a quello che sta accadendo ai nostri clienti vittime di questa frode informatica, di cui Intesa San Paolo, ribadisce la banca, non è in alcun modo responsabile, perché il nostro sistema, come invece era accaduto a O-Mobile, non è stato violato e alla nostra banca non è attribuibile alcuna falla. Le operazioni oggetto della truffa sono state disposte, infatti, previa immissione delle corrette credenziali affidate alla custodia esclusiva della clientela, presumibilmente carpite secondo le modalità del fenomeno fraudolento denominato phishing. Evidenziamo, dice la banca, che Intesa San Paolo, nelle campagne informative alla clientela, invita sempre a non fornire in alcuna circostanza dati o informazioni personali che potrebbero essere utilizzati in modo fraudolento, ma soprattutto, e questo è un aspetto importante, noi periodicamente ricordiamo ai nostri clienti che la banca non richiede mai dati che sono già in suo possesso e che richieste di questo tipo sono evidentemente riconducibili ad azioni fraudolente. Quindi, che cosa farà la banca adesso? A fronte dei disconoscimenti delle operazioni da parte dei clienti, si è provveduto al riaccredito degli importi disconosciuti e sono state avviate le istruttorie delle posizioni. Ma se a seguito di queste verifiche, effettuate in questa sede, non emergerà la responsabilità della banca, ahimè, gli importi delle operazioni verranno nuovamente addebitati, chiaramente avvisando la clientela. Il gruppo ricorda che è molto impegnato a garantire la sicurezza dei propri clienti e proprio a questo scopo, oltre alle diverse campagne di sensibilizzazione lanciate anche attraverso i canali social, ha inviato a tutti i clienti comunicazioni ad hoc via email e tramite applicazioni ed internet e mobile banking. C'è anche una sezione sul sito appositamente dedicata alla sicurezza informatica in cui ci sono tutte le informazioni su questi fenomeni che sono molto diffusi sul nostro territorio e che colpiscono anche altre banche, per cui fate attenzione. La banca informa tutti i clienti e soprattutto non chiede mai dati che sono già in suo possesso, per cui fate effettivamente informazione, fate attenzione. Se vi arriva una telefonata in cui vi chiedono dei dati che la banca ha già, non li dovete ridare di nuovo. Mauro, spero di aver detto tutto quanto.
Ma direi che abbiamo dato spazio anche a questa precisazione di Intesa San Paolo e naturalmente non possiamo che rinnovare l'invito a essere quanto mai prudenti, perché purtroppo il serpente corallo, come vi raccontiamo quasi tutti i giorni, non dorme mai. È peggio dell'antitrust, mi viene da dire, Deborah, ne inventa più di una al giorno.
Assolutamente, incredibile.
Allora,
c'è qualche notizia sul cashback,
sì.
Buttatici dentro come Paperon de Paperoni nel suo deposito di centesimi.
Sì, di centesimi accumulati.
Che immagine che mi è venuta.
Allora,
esatto.
Perché probabilmente molti di voi avranno visto apparire all'interno dell'app Io, che è quella appunto che consente tra le altre cose anche di partecipare al programma Cashback, un avviso che dice entro il 20 gennaio verranno recuperate le eventuali transazioni pago bancomat mancanti. Quindi oggi, 20 gennaio, dobbiamo vedere recuperate queste eventuali transazioni mancanti. Peraltro Federconsumatori ha stigmatizzato questa cosa dicendo: questo vuol dire che ci sono dei problemi tecnici riferiti al cashback che forse sono dovuti al sovraccarico di cui i gestori dell'app sono consapevoli e ai quali stanno tentando di porre rimedio. Perché? Perché pare che dall'8 gennaio in poi il portafoglio all'interno di IO non registri più le operazioni effettuate specialmente con tecniche contactless, cioè senza dare materialmente la carta o il bancomat per il POS, ma utilizzando proprio il passaggio contactless, cioè senza contatto. Quindi Federconsumatori sollecita un ripristino delle piene funzionalità del servizio, invita i gestori a una maggiore trasparenza e naturalmente si prepara a monitorare attentamente già da oggi il ritorno alla piena trascrizione di quanto deciso, di quanto da noi pagato. Prego Deborah.
Mauro, no, volevo subito lanciare il nostro sportello perché oggi c'è una bella richiesta di aiuto che ci è arrivata e che noi raccogliamo volentieri. Sentiamo.
Dillo a due di denari.
Buongiorno, sono un medico della provincia di Venezia. Volevo farvi un messaggio per chiedervi anche un aiuto. E ho creato insieme a un amico un banco alimentare dove accettiamo materiale alimentare dalle persone che hanno la possibilità di farlo e lo distribuiamo ai poveri. Siccome qua a Mestre c'è un aumento veramente esponenziale di povertà, e noi abbiamo proprio in centro della piazza un luogo dove offriamo sia alimenti sia vestiti, coperte, eccetera eccetera. Siccome non è molto conosciuto, avevamo bisogno, magari se in qualche trasmissione ci potevate dare un attimo di spazio per poter pubblicizzare questa cosa, visto che la povertà in questo periodo di Covid sta aumentando in modo esponenziale. Tra altre cose, io come medico sono un ginecologo, il mercoledì mattina per le persone indigenti faccio le visite gratuitamente. L'associazione culturale di cui faccio parte si chiama Arte e Cultura Veneta. Vi ringrazio per l'ascolto e per l'interesse e l'eventuale aiuto che ci potete dare. Buona giornata.
Parliamo di lavoro.
Allora, Deborah, intanto ci ha fatto piacere ospitare il messaggio di questo medico, si chiama Paolo Scatambur, lo trovate anche sulla pagina Facebook, ha i suoi riferimenti su internet, ma insomma è un po' anche il simbolo di tanta solidarietà che sorge, per così dire, dal basso, in modo spontaneo, anche non legato alle grandi o piccole organizzazioni. Parliamo però di lavoro, come vi abbiamo detto, parliamo di lavoro e di lavoratori, lavoratrici con disabilità. Ci aiuta l'avvocata Aide Longo, che è collegata con noi. Buongiorno, benvenuta a Due di Denari, avvocata.
Buongiorno, grazie mille.
Allora, io Deborah chiederei all'avvocata Longo molto rapidamente un riepilogo. Quali sono i diritti particolari del lavoratore con disabilità? Cioè come funzionano in generale le tutele? Noi una volta parlavamo di assunzioni protette in qualche modo, ma il quadro normativo è un po' più articolato, mi pare.
Allora, sì, assolutamente sì. Il quadro normativo è più articolato, tra l'altro... Oggi si parla di collocamento mirato delle persone con disabilità, ci tengo a specificarlo perché è stata una rivoluzione importante quella di passare da un collocamento obbligatorio che quindi vedeva l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità semplicemente come un obbligo, a quello invece di voler vedere in questo l'opportunità di permettere a queste persone di mettersi in gioco e mostrare anche le loro abilità. Quindi essere inseriti in un lavoro che permettesse loro di mettere in campo tutte le proprie skill e competenze, ecco. Ed essere appunto mirato. Quindi... oggi le persone con disabilità che hanno diritto al collocamento mirato sono tutte quelle che beneficiano di determinate quote di percentuali di invalidità civile, in particolare quelle che hanno un'invalidità superiore al 45%, quindi dal 46 in poi.
Questo riconoscimento, Deborah,
sì.
Prego.
Sì, vai. No, forse volevamo chiedere la stessa cosa. Come avviene il processo di riconoscimento e soprattutto il processo di selezione in un'azienda di queste queste professionalità, perché così le possiamo anche definire in qualche maniera. Come avviene poi concretamente il collocamento mirato, avvocato Longo?
Il collocamento mirato può avvenire in molti modi oggi. Usufruisce comunque degli uffici preposti per il collocamento mirato a livello territoriale e l'azienda può fare una scelta tra quella che è una richiesta nominale, quindi indicare una persona che ovviamente deve essere scritta presso gli uffici competenti, oppure richiedere all'ufficio una persona analoga, cioè, sia idonea alla mansione che l'azienda richiede, oppure anche stipulare una convenzione con un ente, una cooperativa per esempio, che si occupa poi dell'assunzione vera e propria. Quindi le modalità oggi a disposizione per le aziende sono molto variegate.
Tra l'altro, Deborah, come avrai forse letto sul Sole 24 Ore, abbiamo già da qualche anno una figura particolare, si chiama Disability Manager, che poi è stata anche una figura resa obbligatoria per il settore pubblico dalla riforma, la riforma Madia della pubblica amministrazione. Il Disability Manager praticamente è colui che si deve occupare di questo che ci stava raccontando lei, avvocata Longo, cioè è quello che deve individuare il corretto, la corretta collocazione del lavoratore e della lavoratrice con disabilità.
Esatto, sì, corretto. Il Disability Manager è proprio una figura professionale dedicata all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. E attualmente, come avete giustamente detto, è una figura che è obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazioni con più di 200 dipendenti, ma è stata promossa anche con le riforme legislative del Jobs Act anche per le imprese private. Oggi però diciamo che l'applicazione poi di queste norme risulta molto problematica, perché sono mancati tutti i decreti attuativi che avrebbero dovuto prevedere maggiori dettagli su questa figura e sull'adempimento dell'obbligo.
Che strano, non succede mai questa cosa della mancanza dei decreti, Deborah?
Guarda, sono veramente colpita stamattina, anche un po' dispiaciuta in effetti.
Ma, santa pazienza.
Sarcasmo, esatto.
Ci scusi, avvocata, prego.
No, no, ma io sono d'accordo con voi, perché comunque mi occupo molto del tema e collaboro con la Federazione Disability Management e quindi ne parliamo spesso, ovviamente. È un tema molto caldo. Abbiamo recentemente anche fatto un convegno in cui hanno partecipato non solo parlamentari, ma anche esponenti del mondo del lavoro, delle industrie, dei sindacati e anche esponenti politici a livello europeo, e siamo tutti concordi nel dire che questa è una gravissima mancanza.
Ecco, specialmente in tempi di Covid, abbiamo un minuto ancora, avvocata, esatto. Longo. Cosa succede in questa fase di pandemia, di difficoltà per i lavoratori con disabilità?
Questa fase di pandemia ha portato tantissime problematiche per le persone con disabilità, perché nonostante il governo comunque avesse previsto dei diritti specifici per le persone con disabilità, e parlo per esempio del diritto allo smart working, tuttavia anche in questo caso i diritti spesso sono rimasti inapplicati. Vi faccio un breve esempio, sempre restando in tema smart working. Un'indagine che ha condotto la FISH, che è la federazione delle associazioni che si occupano di disabilità, ha rilevato come solo una persona con disabilità su tre è riuscita effettivamente ad avere accesso al lavoro agile. Ma un dato ancora più preoccupante è stato che quasi un terzo degli occupati con disabilità, quindi circa il 32%, ha smesso di lavorare nonostante il proprio datore di lavoro avesse attivato lo smart working, quindi non è riuscito comunque a beneficiare di questa misura.
Allora, grazie avvocata Longo. Naturalmente noi ci auspichiamo che questa invece tutela dei lavoratori e delle lavoratrici con disabilità si completi anche dal punto di vista normativo al più presto. Voglio segnalare che esiste una federazione che è stata evocata appunto dall'avvocata Longo, si chiama FEDMAN, la federazione dei appunto Disability Manager, ha anche un sito, fedman.it. E adesso, Deborah, con un pochino di ritardo, le borse.
Che la vaga ben, che la vaga mal, la borsa vogliamo ascoltare.
Due di denari.
Buongiorno, sono Vittorio da Varese. Volevo dire, ma è mai possibile che tutto si fermi per questi maledetti decreti attuativi? Non è possibile. Quando uno presenta una legge, la presenta completa, con tutte le cose che devono essere fatte. È una vita che restiamo bloccati con questi decreti qui, che poi vengono fatti a secondo di come desiderano, cioè se vogliono fermare la legge fanno un decreto attuativo per cui ti bloccano, se invece vogliono farla andare avanti fanno le cose molto più facilmente. Grazie, buona giornata.
Eh sì, le misure attuative, croce e delizia di tutti, anche in particolar modo degli avvocati del lavoro. L'avvocato Giampiero Falasca, giuslavorista dello studio di Eli Piper, esperto per queste tematiche per Il Sole 24 Ore. Avvocato, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
Ha sentito il commento dell'ascoltatore, sì. Parlavamo prima appunto delle misure attuative che arrivano sempre con grande ritardo rispetto alle norme primarie e rallentano il lavoro di tutti, anche del vostro, soprattutto che poi dovete fare consulenza alle imprese e se non avete un quadro legislativo di riferimento preciso e soprattutto definitivo, anche per voi la vita è complicata. Allora, campagna di vaccinazione con qualche difficoltà aggiuntiva negli ultimi giorni, perché Pfizer ci ha detto i vaccini arriveranno, ma con calma, nel vostro paese abbiamo ridotto, razionato le dosi. Detto questo, cosa succede in un'azienda, avvocato Falasca, se il datore di lavoro impone al personale di vaccinarsi, ma nell'ambito del personale c'è qualcuno che dice no? Può essere addirittura una causa di licenziamento?
Questa è la domanda che diciamo gira tutte le chat degli avvocati, ma anche sui social da 10-15 giorni, no? Da quando Pietro Ichino, tanto per citare chi ha avviato la discussione, ha fatto quella famosa intervista al Corriere della Sera. Ma allora io voglio essere subito chiaro su questo. Io non so se è stato il titolista o se magari la sintesi, però la tesi esposta in quell'intervista non è una tesi che al momento è condivisa dalla stragrande maggioranza dei giuslavoristi, e anche io non sono d'accordo. Provo a spiegare il perché in poche parole. E faccio prima una premessa, perché secondo me da cittadino è importante. Io dico a tutti: dovete vaccinarvi. Vaccinarsi è importante, dobbiamo credere alla scienza e dobbiamo farlo, è un dovere civico. Chiusa questa parentesi perché mi sembra doverosa. La questione qual è? Che oggi neanche la legge rende obbligatorio il vaccino, nessuno per scelta politica, non lo so perché, ha deciso che vaccinarsi sia obbligatorio. Allora, nel momento in cui non è obbligatorio, pensare che il datore di lavoro possa sostituirsi alla legge statale e imporre un trattamento sanitario è un po' azzardato. Ricordatevi che l'articolo 32 della Costituzione lo dice espressamente: un trattamento sanitario si può imporre solo per legge. Ovviamente il professor Ichino, che non è un ingenuo, non è che non la sa questa cosa. Lui ritiene che basti l'articolo 2087 del codice civile, che però è una norma generale che dice che il datore di lavoro si deve preoccupare della salute dei dipendenti,
di tutte le condizioni di sicurezza possibili nell'ambiente,
esatto,
di lavoro, certo.
Esatto, però da lì ad arrivare a dire con certezza giuridica che senza vaccino le condizioni di lavoro peggiorano non è al momento possibile, anche per un altro tema che nessuno ha sollevato in questi giorni. Al momento non è che io chiamo la ASL e dico: per favore mi vaccini Giampiero Falasca e tutti i suoi colleghi. Il piano vaccinale è gestito dal governo, c'è un calendario governativo
ed è stato scaglionato per categorie in maniera molto precisa, infatti.
Esatto, e quindi io potrei, non posso decidere io datore di lavoro quando ci si va a vaccinare, B, potrei anche non saperlo se il mio dipendente ha ricevuto la proposta oppure no. Quindi in generale io dico questo. Ovviamente però voglio poi precisarlo, non vuol dire che non si possa fare nulla. Primo, perché in effetti bisogna preoccuparsi delle condizioni di salute sul luogo di lavoro, e secondo perché ci sono alcune attività, l'esempio tipico è quello degli infermieri, dei medici, dove il rischio biologico è più alto.
Esatto, allora, perché avvocato Falasca, era proprio la domanda che volevo farle: ci possono essere delle mansioni per le quali, insomma, il vaccino, il datore, io penso debba proprio imporlo.
Allora, e qui ci risponde la legge sempre. Mauro, perché? Perché c'è il testo unico sulla sicurezza che dice che se c'è nella lavorazione in un certo posto di lavoro un agente biologico rischioso, a quel punto il datore di lavoro mette a disposizione, attenzione, non dice impone, mette a disposizione dei dipendenti il vaccino, e in questo caso non lo fa, ma sostanzialmente agevola, informa, attende che il dipendente venga chiamato dall'autorità pubblica. Se il dipendente non si vaccina, allora prende delle contromisure, che sono, se possibile, metterlo in smart working, ma insomma infermiere in smart working non si può fare, se possibile cambio mansioni, se non è possibile nessuna di queste due misure, lo sospende dal lavoro senza retribuzione. Quindi lo toglie dal luogo di lavoro, che è la scelta che stanno facendo molte RSA, avrete letto nei giorni passati anche sì. Qualche intervista, sostanzialmente sospendere il lavoratore dal lavoro come se fossero temporaneamente inidonei la mansione. Se poi questa situazione persiste, quindi non si sblocca, cioè permane il rifiuto, solo allora si può pensare al licenziamento, ma deve essere una inidoneità definitiva, strutturale, diciamo così. Quindi che capite che annunciare che si può licenziare il dipendente che non si vaccina, lo capisco, ha un impatto mediatico piacevole e io personalmente, ripeto, sarei molto intollerante con chi non si vuole vaccinare, ma è una mia opinione personale. Il quadro normativo oggi è questo che vi ho descritto, quindi ci si arriva a prendere le contromisure, ma con i passi giusti, anche perché insomma capite bene quanto impatto c'è. Io l'ho visto pubblicando qualche articolo sul Sole e mettendolo sui social. È un tema che tocca tantissime coscienze, al di là del Novax c'è anche chi c'ha paura, chi ancora vuole informarsi, è un tema molto delicato, e quindi andare oggi a raccontare che si può con la bacchetta magica risolvere la questione con atti impositivi del datore di lavoro, secondo me è un po' frettoloso.
Però quindi ecco, mettiamola così, ecco, che il dibattito se licenziare il dipendente che non vuole vaccinarsi per determinate categorie economico-produttive, professionali, per determinate tipologie di aziende, è un dibattito ancora un po' prematuro. Vedremo poi nei prossimi mesi se effettivamente avremo vaccini a disposizione per tutti, effettivamente solleveremo anche la questione di chi non vuole farlo. Però Mauro, oggi volevamo parlare anche di altri argomenti, perché qua le quarantene non sono mica terminate.
Ohimè no. Allora, abbiamo in realtà 30 secondi al traffico che possiamo anche forse mandare in automatico se Andrea Roccabella, sempre puntuale in regia, ce lo agevola. Intanto ti dico, Deborah, ci scrivono operatrice sanitaria. Che dice: io sono un'operatrice sanitaria, mi hanno sospeso l'appuntamento perché non, per la vaccinazione, perché non ci sono le dosi. Ecco, appunto, poi purtroppo bisogna anche fare i conti con questo tipo di problemi che non ci aspettavamo di avere, ma che si sono manifestati proprio nell'imminenza. Torniamo subito dopo la viabilità per discutere delle altre questioni che sono in sospeso, sulle quali chiederemo l'aiuto dell'avvocato Falasca. Adesso il traffico.
Sì, sì, tutto interessante, tutto bello, tutto simpatico, ma adesso traffico!
Due di denari.
Quindi se un'agenzia, una compagnia aerea, allora si rifiuta di caricare, di prendere a bordo uno che non ha fatto il vaccino, lo può fare o no?
Mamma, quanti versanti si aprono!
Abbiamo spalancato il vaso di Pandora. Avvocato Falasca, allora sulle limitazioni, perché si discute anche di questo, facciamo un passaporto, facciamo un qualcosa che ci dica se la persona si è vaccinata o no, però magari ne parliamo quando ci saranno più persone vaccinate, perché al momento mi pare con i dati attuali un po' prematuro. E invece ci sono tutti i problemi legati al contagio che, ohimè, non cede. Quindi, ad esempio, c'era nel 2020 la possibilità di chiedere il telelavoro, lo smart working o addirittura credo un periodo di sospensione al lavoro se c'era la necessità di accudire il figlio che veniva colpito da una necessità di quarantena. Non so se è rimasto qualcosa di questa previsione anche nel 2021. Come funziona adesso?
Sì, diciamo, facciamo una premessa qui. Il legislatore è un po' dispettoso perché introduce questi congedi con dei meccanismi davvero complicati. ma questo insomma ci siamo abituati e non possiamo
quindi
farne
non
a meno.
Non sono io che sono di coccio, come si dice a Roma, no. Ma proprio che si fa fatica a capire.
Il legislatore presuppone che il genitore sia un consulente del lavoro o un giuslavorista, credo, e quindi ha in mente solo quello come genitore, perché anche per noi è difficile capire questi meccanismi. Però diciamo oggi ci sono fondamentalmente due strumenti, e tra l'altro l'ipotesi della quarantena non è reale, perché io ho un figlio adolescente e al secondo giorno di rientro a scuola già gli è scattata la quarantena, quindi insomma non è proprio una cosa che non si può verificare. Allora c'è il primo strumento è soltanto per chi ha figli che vanno in seconda o terza media nelle zone rosse. Sembra un po' il gioco del sudoku, no? Dice, mettiamo quattro requisiti un po' così e vediamo se uno se li ricorda. Comunque diciamo, quindi seconda e terza media, zone rosse, se si ricade in questa situazione e il genitore può chiedere lo smart working, o se non ha lo smart working può chiedere un congedo che è pari al 50% della retribuzione, che è coperto con un'indennità pari al 50% della retribuzione, quindi non lavoro e prendo la metà dello stipendio, oppure in alternativa faccio smart working. Questo è il primo strumento, un genitore per volta, bisogna essere dipendente. E poi ce n'è un altro che è soltanto per chi ha figli disabili gravi, che ha invece valenza nazionale, anche qui presuppone che ci sia una quarantena, una chiusura della scuola, e anche qui è il 50% della retribuzione. Però Mauro, torniamo a quello che dicevamo prima, sono proprio complessi questi strumenti.
Ma ecco, se il genitore uno lavora e l'altro no, o uno è dipendente e l'altro è autonomo, perché poi ci sono anche questi casi, vale lo stesso questa regola, seconda e terza media in zona rossa posso chiedere congedo pagato al 50%?
Bisogna essere ci deve essere un genitore di lavoro dipendente, assolutamente sì. Se sono entrambi dipendenti e l'altro sta in smart working, no, a seconda della combinazione con i due genitori fondamentalmente. Però se uno è autonomo e uno è dipendente, il dipendente lo può chiedere. L'idea è che sia l'ultima soluzione, l'estrema ratio, quella del permesso. Però appunto torno a questo, al punto di prima. La complicazione, io ho provato a farla semplice, ma poi bisogna leggerci tutte le circolari dell'INPS, c'è una procedura telematica per richiedere la domanda. Allora la questione è, ma se uno deve usarli questi permessi, vogliamo cercare di renderli semplici e fruibili? Io questo, scusate se approfitto, ma faccio un appello in questo a chi scrive le norme, perché se no non è un discorso da convegno, ma non li usa nessuno poi, perché poi alla fine è più facile farsi fare un certificato di malattia e risolverla così.
Il datore, visto che siamo un po' su questo tema di possibili contenziosi, mi spiace insomma alimentarlo, ma il datore può rifiutarsi, dire no, è troppo complicato, guarda, lascia stare, arrangiati, insomma,
esci
due ore prima, ma non chiedermi queste cose qua.
È un diritto soggettivo, no. Io so che nell'esperienza concreta è una cosa sbagliata, non va fatta, ma tanti se la risolvono diversamente, come dicevo prima, cioè, ho la febbre, certificato di malattia, via. Non si fa, non va fatto, però capite che insomma costruire delle regole così, così complicate neanche va fatto, perché insomma poi cambiano ogni 2-3 settimane, insomma. Pensate solo che la circolare esplicativa del congedo che non è più utilizzabile, una delle circolari è uscita a gennaio, quindi dopo la fine del periodo di fruizione, per spiegare come andavano chiesti i rimborsi per il periodo precedente. Quindi siamo un po' in una situazione di emergenza, no? Anche emergenza
informativa. Infatti va ricordata anche l'altra grande questione, Mauro, che ti ricorderai qualche mese fa ha determinato un certo attrito fra il panorama industriale e il legislatore, quando era stato stabilito che per le persone che avessero continuato a lavorare e si ammalassero appunto di Covid, diciamo in molte circostanze, quella malattia dovesse essere considerata infortunio sul lavoro, e c'è stata una fase in cui gli imprenditori avevano espresso con grande vigore la loro posizione. Com'è finita quella vicenda, avvocato Falasca?
Ma allora, diciamo da un lato che quello era un timore giustificato, ma diciamo non del tutto risolvibile, perché è passato il messaggio mediatico per cui il governo avesse deciso che il contagio preso in azienda fosse infortunio sul lavoro. In realtà è uno dei tanti decreti di questi mesi ha chiarito una cosa che già sarebbe stata così, perché se io nel mio studio prendo il contagio, se una mia segretaria prende il contagio, è quello infortunio sul lavoro, che lo dica una norma oppure no. Però diciamo c'è stato un correttivo rispetto a queste paure, cioè si è precisato, la legge 40 con l'articolo 29 bis, ha precisato che se un datore di lavoro applica interamente i protocolli di sicurezza, quelli diciamo così definiti con i sindacati a livello nazionale, a quel punto è pienamente adempiente rispetto all'articolo 2087. Quindi questo tradotto in italiano vuol dire che non può essergli imputato un qualche danno derivato al lavoratore che si è contagiato. Questo quindi dovrebbe aver tacitato ogni questione. Ovviamente poi c'è anche un problema mediatico. Tanti hanno detto: ah, ma se infortunio sul lavoro, risponde il datore. Sono due cose diverse. Io posso infortunarmi sul lavoro, mi copre l'INAIL, ma questo non vuol dire che sia colpa del datore di lavoro. Ci può essere un infortunio senza colpevole, perché il datore di lavoro ha fatto tutto quello che era in sua possibilità, quindi ha applicato il protocollo, ma il dipendente comunque si è preso il Covid. Questo punto è coperto dall'INAIL, ma il datore di lavoro non è che deve metterci qualcosa di suo. Spero di averla, insomma.
Sì, aspetti, avvocato, no, perché mi permetto di chiedere. Quindi, però, il datore deve avere predisposto tutte le i dispositivi di protezione individuale. Insomma, adesso non vorrei buttarla a parlare come una circolare, però, insomma, le mascherine, i diffusori.
Le mascherine, esattamente. Se l'insegnante, guardate che faccio un caso non teorico, l'insegnante si presenta a scuola senza mascherina, la scuola non deve farlo entrare in classe, per un motivo semplice, perché se lo fa entrare in classe e c'è il contagio, la scuola è responsabile, e così anche in azienda, perché il DP, come parliamo da un po' come un
dispositivo di protezione individuale,
esatto,
appunto.
La mascherina è obbligatoria, e qua torniamo al vaccino. Il vaccino prima o poi, per essere imposto, dovrà essere inserito in questi benedetti protocolli. Lì bisognerà scrivere che tra le misure per evitare il contagio ci vuole anche il vaccino. Ma quindi, tornando alla mascherina, va imposta perché lo prevede il protocollo. Se il datore di lavoro tollera, dice: vabbè, ma dai, adesso sono tutte stupidaggini, ho visto ieri sera su internet un bel filmato in cui dice che non è vero nulla, e poi il dipendente si contagia, allora sì che lì il datore di lavoro ha una responsabilità risarcitoria e anche penale, perché non è coperto da quella tutela che vi dicevo prima. Quindi tutti quelli che hanno un'azienda devono prendersi il protocollo e applicarlo bene, che ci credano oppure no, perché ne rispondono personalmente. Questo è molto importante, secondo me.
Mauro, non so quanto abbiamo ancora prima dei saluti, ma sottopongo all'avvocato Falasca una domanda di natura generica che ci arriva da un ascoltatore, ma noi li prendiamo volentieri. Se io chiedo al datore di lavoro un permesso per andare a fare una visita medica, lui ha il diritto di chiedermi il certificato e la richiesta del medico?
Ma oddio, adesso dovrei vedere cosa prevede il suo contratto collettivo. Di solito non c'è una documentazione specifica da allegare, basta dimostrare che la visita medica è reale. Quindi, insomma, mi parrebbe quantomeno invasiva una richiesta del genere.
E se uno deve andare a fare un tampone di controllo, cosa
esatto,
ha diritto a un permesso per motivi di salute?
Chiede un permesso per motivi di salute, certo.
E non gli può essere negato, diciamo, come dal datore?
No, perché i permessi per motivi di salute non possono mai essere. Quindi,
e se invece un datore di lavoro vede un dipendente che non è in ottima salute, senza necessariamente obbligarlo alla vaccinazione perché non ci sono i vaccini disponibili, ma può obbligarlo ad andare a fare il tampone?
Ma allora, questo si va nell'indagine sulla salute del dipendente.
In 10 diciamo secondi che, però, avvocato.
Diciamo, può mandarlo al medico aziendale e può dargli le prescrizioni del caso. Cioè, gli può dire: vai dal medico aziendale e fatti visitare. Non decide il datore di lavoro, ma decide sempre un sanitario.
Vabbè, abbiamo dato direi un bel po' di risposte. Avvocato Falasca, io rinnovo la preghiera che facciamo abitualmente: non lasci il paese, resti a disposizione. Debora, prego.
Sì, io saluto tutti gli ascoltatori, rimando l'appuntamento a domani sia con l'antitrust, immagino che avremo delle novità anche da quel punto di vista, e poi c'è Investire Informati, quindi non mancate Due di Denari di domani. Buona giornata a tutti.
ci sono squadre dove giocare sono i proprietari.
Sì, sono le cooperative, nate dall'unione di persone che diventano imprenditori di se stessi per migliorare la comunità.
E Conf Cooperative le tutela tutte.
Contatta la sede più vicina.
Confcooperative.it.